Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi venerdì 11 giugno. Emanato dal Dicastero Laici Famiglia e Vita un decreto sul ricambio ai vertici delle associazioni internazionali di fedeli. Pubblicato il bilancio dello IOR, dati positivi e in conformità con i più alti standard internazionali. Si aggrava l'emergenza umanitaria nella regione del Tigray in Etiopia, 400.000 persone a rischio carestia.
La nuova normativa entrerà in vigore tra tre...
Ben ritrovati all'ascolto da Marco Guerra. 5 anni rinnovabili per un massimo di 10 consecutivi e questo è il tetto fissato dal decreto generale emesso dal Dicastero Laici Famiglia e Vita approvato da Papa Francesco, che regolerà la durata dei mandati di governo all'interno delle associazioni internazionali di fedeli. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
La nuova normativa entrerà in vigore tra 3 mesi e inciderà sugli statuti di quelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, che ora dovranno provvedere ad adeguare i rispettivi statuti secondo il nuovo provvedimento vincolante. L'idea di fondo per cui un mandato di governo sia di 5 anni rinnovabili per un massimo di 10 consecutivi è quella di promuovere un sano ricambio dei vertici in modo che l'autorità sia esercitata come servizio che si articola nella comunione ecclesiale. Nella nota esplicativa con cui il Dicastero accompagna il decreto, si afferma che Papa Francesco, in linea con i suoi predecessori, indica come prioritari il superamento dell'autoreferenzialità, degli unilateralismi e la promozione di una più ampia sinodalità, anche perché si osserva mentre un cattivo esercizio del governo crea inevitabilmente conflitti e tensioni, il ricambio generazionale e la rotazione degli incarichi rinvigoriscono la fedeltà al carisma e rilanciano la crescita delle associazioni.
Un gruppo di una trentina di giovani della parrocchia San Paolo Apostolo a Siracusa, accompagnati dal loro parroco padre Rosario Lobello, è stato ricevuto in udienza dal Papa stamattina. Sono i ragazzi di Connessione Studenti che portano avanti attività culturali e di solidarietà di cui Francesco si è rallegrato. In un dialogo fraterno il Papa ha messo in guardia dai pericoli derivanti da soldi, vanità e orgoglio. I vertici della COMECE, la Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, sono stati ricevuti questa mattina da Papa Francesco. Il presidente Ulrich e i vicepresidenti Crociata e Overbeck hanno incontrato poi il segretario di Stato Parolin e altri capi di dicastero. Numerosi i temi affrontati, in particolare la questione dell'immigrazione, che rimane ancora una situazione difficile da affrontare per la Chiesa e la società, come spiega il vescovo Overbeck al microfono di Salvatore Cernuzio.
La Chiesa deve primariamente dire: fate tutto questo che potrebbe fare, che la gente potrebbe restare a casa. Ma vedendo questi rifugiati venendo da Mali, dalla Libia, che cosa possiamo dire? È incredibile. Vedendo che il Mar Mediterraneo è il più grande cimitero dell'Europa, che possiamo dire? Qui sta cambiando tutto il mondo.
Quindi non cambierà la linea della Chiesa riguardo al tema dell'immigrazione?
No, la nostra linea non cambierà, specialmente per il Papa, no. Sempre ha detto anche oggi dobbiamo accogliere tutti, perché lui sa bene le domande come si può vivere, ma come si può sopravvivere con la mancanza dell'acqua, con la mancanza di un'ecologia pronta a dare tutto questo che ha bisogno la gente per sopravvivere.
Lo IOR, Istituto per le Opere di Religione della Santa Sede, ha reso noto per il 9° anno consecutivo il bilancio all'interno del rapporto annuale. L'utile netto si attesta a 36,4 milioni di euro. Cecilia Seppia.
Il bilancio 2020 dello IOR, approvato all'unanimità lo scorso 27 aprile e poi trasmesso alla Commissione Cardinalizia in un anno particolarmente sfidante per l'economia globale, evidenzia invece la solidità, la qualità dei dati finanziari, oltre alla conformità ai più alti standard internazionali. In accordo con le indicazioni del Papa, la Commissione ha deliberato la distribuzione degli utili, devolvendone il 75% al Santo Padre o a specifici enti e il restante 25% ad incremento del patrimonio, in linea con il continuo sviluppo dell'istituto stesso e con la missione di servizio alla Chiesa. Tra i dati chiave dello scorso anno spiccano 5 miliardi di raccolta dai clienti, di cui 3,3 relativi al risparmio gestito e alla custodia dei titoli, 36,4 milioni l'utile netto, ovvero i profitti coerenti con l'etica cattolica, 645,9 milioni invece il patrimonio. Rafforzato anche il gruppo dei dirigenti e incrementati gli investimenti tecnologici.
Si sono tenuti stamani nella chiesa di San Martino a Biasonno in Brianza i funerali di Don Mario Riboldi, morto mercoledì a 92 anni. Fu tra i promotori del primo e storico incontro della Chiesa Cattolica con Rom e Sinti a Pomezia nel 1965. Dal 71 al 2018 è stato incaricato diocesano per la pastorale dei nomadi. Proprio con loro la decisione di condividere la sua missione vivendo in una roulotte con Sinti di Brugherio. Ce ne parla Antonella Palermo.
Ha seminato, non ha preteso di raccogliere, non ha calcolato i risultati, eppure ha raccolto rivelazioni di santità proprio là dove il pregiudizio rivolge uno sguardo di discredito generalizzato. Così Monsignor Del Pigni, arcivescovo di Milano, in un messaggio letto alle esequie di Don Mario, è stato radicale interprete della Chiesa in uscita, ha contribuito a portare per la prima volta un gitano agli onori degli altari. Preziose restano le sue traduzioni nelle varie lingue rom della Bibbia, di testi liturgici e di canti. Suor Claudia Biondi, responsabile area Rom e Sinti di Caritas Ambrosiana.
È sempre stato molto onesto e ha sempre detto la verità, perché non difendeva i Rom, difficilmente offriva aiuto diverso che non fosse la parola di Dio. Il chiedere ai Rom che vivessero onestamente, lui aveva fatto una scelta di predilizione con persone scartate, che continuano ad essere scartate.
Situazione ancora drammatica in India, dove sono stati registrati oltre 9.009 casi nelle ultime 24 ore per Covid-19, che porta la cifra totale dei positivi a 29 milioni. Al microfono di Marina Tomarro la testimonianza di Suor Mary Kudulupil, che vive in Italia ma attualmente è rimasta bloccata nel paese a causa della pandemia.
Io faccio parte del Consiglio Generale delle Missionarie dello Spirito Santo a Roma. Ma ero in viaggio in India e ora sono bloccata qui, a Bangalore, nello stato di Karnataka. Anch'io ero positiva al Covid 7 settimane fa, ma adesso sono completamente guarita. Karnataka è uno degli stati colpiti più duramente da Covid. Qui rispondiamo soprattutto aiutando il nostro personale scolastico, dato che abbiamo 3 scuole in zona e tutte le e 3 organizzano classi online da più di un anno. A Bangalore organizziamo anche la vaccinazione per chi vive nella nostra casa di riposo.
Il Santo Padre ha nominato prefetto della Congregazione per il Clero Monsignor Lazaro Yugen Sik, finora vescovo di Daejeon, conferendogli in pari tempo il titolo di arcivescovo emerito di Daejeon. Il Papa ha inoltre disposto che Sua Eminenza, il Cardinale Beniamino Stella, resti incaricato della menzionata congregazione fino alla presa di possesso del nuovo prefetto. I leader del G7 si impegneranno a distribuire 1 miliardo di dosi di vaccini anti-Covid ai paesi poveri in occasione del summit che si apre domani in Cornovaglia. Lo ha annunciato il governo britannico, che presiede il vertice. L'obiettivo è porre fine alla pandemia nel 2022, ha riferito Downing Street in un comunicato. In Etiopia è sempre più grave l'emergenza umanitaria nella regione del Tigray. Quasi 400.000 persone rischiano la vita perché senza cibo a causa della carestia provocata dal conflitto in corso da 7 mesi tra l'esercito governativo e gli indipendentisti del TPLF. Le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e l'Unione Europea chiedono il cessate il fuoco per evitare una strage. Il servizio di Alessandro Di Bustolo.
Per la FAO, il PAM e l'UNICEF, le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, quella in corso nel Tigray, nel nord dell'Etiopia, è la più grave crisi in un solo paese da quella del 2011 in Somalia, dove per fame morirono 250.000 persone. Le armi devono fermarsi e l'esercito di Addis Abeba deve ritirarsi per permettere agli aiuti di raggiungere anche la popolazione delle campagne e non solo i grandi centri. Per ogni famiglia che raggiungiamo con cibo salvavita, denuncia David Beasley, direttore esecutivo del PAM, premio Nobel per la pace 2020, ce ne sono molte altre, soprattutto nelle zone rurali, che i nostri 180 operatori sul posto non possono raggiungere. Abbiamo fatto appello per l'accesso umanitario, spiega, ma siamo ancora bloccati da gruppi armati. Oltre alle migliaia di vittime, il conflitto iniziato a novembre ha già provocato la fuga dalle proprie case di 1.700.000 tigrini. Oltre alle 350.000 persone a rischio della vita, sono più di 4 milioni quelli in uno stato di grave insicurezza alimentare, più del 70% degli abitanti della regione.
Questa sera match inaugurale allo Stadio Olimpico di Roma per l'Europeo di calcio, che si disputerà in 11 paesi, la prima grande manifestazione sportiva dopo la pandemia. L'evento segnerà anche il ritorno del pubblico sugli spalti. È tutto per ora, grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.